solo bife, solo bife, tutto è possibile, solo a bife. Chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. Così felice di essere con voi stasera, e la prima cosa che vorremmo fare ora è parlare a colui che siamo venuti a vedere, il Signore Gesù. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, consideriamo questo un privilegio così grande essere stasera in questa piccola chiesa nel servizio del Tuo amato Figlio, il Signore Gesù, nostro Salvatore. Ti ringraziamo tanto per la grazia che Egli ci ha dato, spargendo il Suo sangue affinché noi, gli impuri, potessimo essere purificati dalla Sua grande espiazione. Preghiamo per la Chiesa universale, ovunque, per ogni membro, ogni pastore. Preghiamo specialmente per questa Chiesa, il suo pastore stasera, e il piccolo gregge che soggiorna qui in questa parte della città. Come membri del corpo di Cristo preghiamo che Tu li benedica, Signore. Benedici i diaconi, gli amministratori, ed è un tale privilegio venire stasera per condividere insieme questa comunione, Signore, che abbiamo in questo terreno comune tramite Cristo. Ora, Signore, preghiamo che Tu salvi ogni persona qui che non è salvata stasera, e guarisci ogni persona malata che è ammalata, e riempi con lo Spirito Santo coloro che ne sono affamati e assetati. Sì, nella parola stasera, Signore, e lavaci con l'acqua della parola mentre aspettiamo ancora. Nel nome del Signore Gesù lo chiediamo. Amen. Potete sedervi. Saluti al fratello Searles e al gregge del Signore che soggiorna in questa estremità della città. Così felice di essere qui stasera per condividere questo tempo di comunione con voi, i miei amati amici. E vedo molti stare in piedi. Noi confidiamo solo che non ci metteremo molto. Un piccolo messaggio dal Signore è principalmente un momento per stare insieme. E immagino di aver incontrato prima il fratello da qualche parte e so di aver riconosciuto il suo volto, ma il nome mi suona familiare. E quindi noi, parte di un grandissimo esercito dei soldati di Dio, che marciamo verso la vittoria finale alla fine della strada. E per voi cristiani che siete qui in viaggio, la pace di Dio sia su di voi. E confido che Dio benedica questa chiesetta e possa crescere fino ad una enorme, grandissima chiesa qui. Tutti i membri siano riempiti con lo Spirito Santo e così obbedienti allo Spirito che il peccato non possa nemmeno entrare dalle porte senza che venga richiamato dallo Spirito Santo. È il tipo di chiesa che stiamo cercando e ci sforziamo di poter avere. Credo che quelle cose sono possibili. Ed ora è anche probabile che se solo ci sottometteremo a Dio e ascolteremo la Sua parola e crederemo a Gesù con tutto il nostro cuore, credo che ci sarà una chiesa in cui quelle cose avverranno. So che sarebbe la brama del cuore di ogni ministro arrivare ad una chiesa che sia proprio così riempita della presenza di Dio e tutti proprio così in armonia con lo Spirito, al punto che non ci sarà peccato, un membro non potrebbe commettere un peccato. Non appena entrassero là dentro, saprebbero che non si dovrebbe venire nella presenza di quella chiesa con quel peccato sulla loro vita. Lo Spirito Santo subito lo annuncerebbe, immediatamente direbbe: questo è quello di cui si tratta. Ora, ecco il modo in cui dovremmo essere, amici. Ecco il tipo di chiesa. E ci sforziamo per quello, fratelli, non è vero? Ci sforziamo tutti per quella cosa e speriamo e confidiamo. E il mio scopo qui a Phoenix è di essere con gli uomini d'affari cristiani al convegno. Sono stati così gentili il fratello Williams qui per girare con questo buon gruppo di fratelli per diverse organizzazioni e così via, e le piccole chiese per tutto il paese qui. E voi, fratelli, siete stati così gentili da farmi intervenire per avere questa fratellanza con voi. Ne sono così felice perché amo veramente la fratellanza con i miei fratelli. Penso che Gesù disse: ecco come tutti gli uomini sapranno che siete miei discepoli. Sapete quando? Quando il suo amore è aver comunione uno con l'altro. Ora abbiamo avuto 3 sere e ieri sera eravamo giù alla chiesa del fratello Outlaw e là abbiamo avuto un gran tempo e su a tempe. E poi qui a io sono andato in giro e non so dove mi trovo, qui da qualche parte eravamo di nuovo a ovest di Phoenix la prima sera. E domani mattina, penso, alle 10 è dal fratello Fuller. E domani sera è al Faith Temple su alla Indian Road, credo, o Indian School Road, o qualcosa del genere. Ho confuso tutto. Che cos'è? McDowell? McDowell Road, il Faith Tabernacle sulla McDowell Road. Oh my, Indian School Road, non è qualcosa? È il Calvario Tabernacolo Fellowship. Ho confuso tutto. Ho sentito Billy che mi diceva uscendo ora Tabernacolo Fellowship. Ma ora voi gente, al vostro, qui è il vostro posto di dovere, domani mattina e domani sera, ricordatelo, siamo qui solo in visita, non vogliamo che andiate da una chiesa all'altra, ci incontreremo di nuovo in qualche momento la settimana prossima, vedete, avremo comunione insieme, ma il vostro posto di dovere è nella vostra chiesa, credo che in quel momento ogni cristiano dovrebbe stare al proprio posto di dovere. Quindi stavo parlando qui oggi ad un fratello, il fratello Sherritt, un prezioso amico di tutti noi, che tutti noi conosciamo, John Sherritt, proprio un principe d'uomo, e ha detto: fratello Branham, spesso ti ho sentito dire che un giorno verrai all'ovest a vivere. E ho detto: sì, l'ultimo legame che mi legava all'est ora se n'è andato, mia madre, e lei è andata a casa per essere con Gesù alcuni giorni fa, e anche la madre di mia moglie è morta. Così, è vero, stiamo cercando un posto dove stare e se ci capitasse di arrivare nei paraggi di Tucson, Phoenix, il Signore ci guidasse in questa direzione, non vorrei mai iniziare una chiesa, no Signore, non lo vorrei fare, ma farei, sono un missionario. E allora quando arriverei mi piacerebbe andare di chiesa in chiesa con una comunione come questa e avere un... Penso che abbiate delle buone chiese qui e noi solo abbiamo molte chiese, dobbiamo solo stiparle e riempirle, ecco tutto, ecco quello che ci serve, sì. Noi facciamo solo quello, perché quando una persona inizia una nuova chiesa, che sia ovunque sia, allora, vedete, è destinata a tirare un po' qui e là, e quella non è la cosa da fare. Quindi se il Signore mi guiderà, voglio che i fratelli sappiano che non sarebbe per un'altra chiesa. Io proprio non lo farei affatto, vedete. Sarebbe solo per venire qui, per avere comunione con ognuno di voi, ognuno, e avere un gran tempo nel Signore. Ora, poi, non dimenticate gli uomini d'affari del pieno Vangelo. Questi uomini sono composti da tutte le vostre chiese. E la comunanza inizierà la sera di giovedì prossimo, penso. È giusto, fratello Williams, al Ramada ad est sulla Van Buren Street. Ed ora ci saranno dei grandi oratori là che verranno a questa riunione e io stesso certamente voglio partecipare per sentire quelle persone. Il fratello Wilmer Gardner, per esempio, che è un oratore eccellente, e molti altri dei fratelli, alcuni degli uomini d'affari che non ho ancora sentito, dicono che sono oratori proprio meravigliosi e sono così felice di ascoltarli, ho l'opportunità di ascoltarli, quindi ci aspettiamo di incontrare tutti lassù. E poi, se vuole il Signore, penso, se sarà pianificato in quel modo, dovrò avere la colazione di sabato mattina e parlare alla colazione, poi, credo, il successivo pomeriggio di domenica alla riunione pomeridiana e spero di incontrarvi là, allora, tutte voi persone preziose. Ora, non voglio trattenervi così a lungo, perché stasera uscirete presto. Perché dovremo uscire per le 12 o l'una, in modo da tornare al mattino per la scuola domenicale. Non lo faremo noi. Questo interprete qui ha detto: non c'è scusa. La gente là, e ho visto un piccolo sorriso passare sul viso dell'uomo. No, continueremo proprio affrettandoci. Ora, solo per alcune parole di meditazione sulla parola, e ritengo di essere un genere di predicatore che si dilunga, e quando sono arrivato fra i miei fratelli pentecostali, anni fa, quando all'inizio ero appena arrivato alla Chiesa Battista, ero solito pensare di essere un vero predicatore, sapete, portavo la Bibbia sotto il braccio e un giorno sono venuto fra la gente pentecostale e un reverendo Mr. Daugherty, ero sceso ad ascoltarlo predicare. Mai. Aveva predicato finché aveva perso il fiato, sbattuto le ginocchia e ripreso fiato. Lo potevate sentire a due isolati di distanza. Tornava su, predicava ancora. Allora stavo attento a quello che dichiaravo di me. Semplicemente arrivo e devo andare piuttosto piano e, tanto per cominciare, sono meridionale e, in primo luogo, lento e sempre in ritardo. E quindi sopportate con me alcuni minuti e mi sbrigherò più velocemente possibile. Ma confido che il Signore ci dia qualcosa qui in merito alla Sua parola che aiuterà tutti noi ad avvicinarci di più a Lui. Ora, in Malachia, il terzo capitolo e la prima fase del sesto versetto, voglio prendere una lettura. Perciò che io sono il Signore che non mi muto. Voglio prendere un piccolo argomento, se piacerà al Signore, chiamato l'immutabile Dio opera in modo inaspettato. L'immutabile Dio che opera in modo inaspettato. Ora, viviamo in un tempo di cambiamento. Tutto sta cambiando. Proprio tutto quello che potete guardare e vedere con i vostri occhi, uscito dalla terra, ed è materiale, e inizia a cambiare. Alcuni giorni fa, quando all'inizio ero arrivato a Phoenix, la mia prima visita a Phoenix è stata 35 anni fa, questo prossimo settembre, ed ho vissuto fuori nel deserto sulla 16ª e Henshaw, e sono sceso là e loro, la casa non c'è più, c'è una stazione di servizio e là si trova la città. E anche la strada è stata cambiata da Henshaw in Buckeye Road. Ebbene, non ci sarebbe mai modo di trovarla se solo non vi capitasse di chiedere in giro. Ed è avvenuto in 35 anni. Tutto è così diverso. Ricordo che uscivamo dove c'è il piano urbanistico Salt River Valley, un giovane ed io sui cavalli a caccia di asini selvatici. Ora laggiù c'è un parco, quindi Phoenix è cresciuta da montagna a montagna, ha riempito il paese ed ha fatto un bel cambiamento. A malapena trovereste la strada. Quando sono venuto qui, penso che la popolazione fosse circa di 35 o 40 mila persone. Oggi è 500.000. Com'è cambiato questo luogo? Serve a mostrare che segue proprio i tempi. Esso cambia proprio come cambia il tempo. Phoenix cambia. Altri luoghi cambiano. Poi sappiamo anche che le strade, ho notato, sono cambiate. Le strade su cui si era soliti arrivare non ci sono. Non ci sono più. Sono andate in qualche altra direzione. Cercate di seguire il sentiero su cui eravate una volta. Vi perdete. Finite da qualche parte, fuori, nel deserto. Quindi le strade sono cambiate, le città cambiano e la politica è cambiata. Stanno cambiando continuamente anno dopo anno. La politica cambia e le nazioni cambiano. Le nazioni anno dopo anno cambiano. Cambiano la loro attitudine, cambiano il loro programma. E ho notato gli scenari cambiare, come i luoghi. Tagliano il bosco, abbattono la montagna e giù in Florida loro escono, si scende e si va lungo la costa e quando andate là la prima volta non c'è niente, solo acqua costiera. La volta seguente hanno già fatto un'isola là fuori da qualche parte e hanno delle nuove grandi case costruite su di essa, costruendo isole fatte dall'uomo, mettendo una grandissima pompa nel mare e tirando su, facendo risalire l'acqua e spruzzandola e poi la livellano con bulldozer e altro e ci piantano sopra una città. con delle case, facendo delle isole. Fanno esplodere la cima del monte qui fuori, dove sembrava malapena ci potesse andare un coniglio. E lassù hanno delle case che valgono centinaia di migliaia di dollari. Gli scenari cambiano. E notiamo, la gente cambia. Si è arrivati al punto che la gente oggi non è amichevole come era solita essere. Non so se qui fuori lo notate o meno, ma di certo lo notiamo al sud e all'est. La gente cambia anno dopo anno. Hanno troppa fretta, devono proprio sbrigarsi e fare questo. E corrono lungo la strada a 90 miglia all'ora, in coda, uno all'altro. E si fermano in una birreria e bevono un paio d'ore prima di andare a casa. Cambia, in fretta. Dove stanno andando? Notate, la maggior parte delle donne oggi ha lavatrici e ferri da stiro elettrici e lavastoviglie con il pulsante e tutto in quel modo. E tuttavia hanno meno tempo di pregare di quanto ne abbiano mai avuto. Sapete, Susanna Wesley aveva 17 figli e lei con quei 17 figli portava acqua da una sorgente e lavava a mano e tuttavia riusciva a trovare 2 o 3 ore al giorno per pregare con i suoi figli, con 17 piccolini, e da là vennero un John e un Charles. Ecco qual è il problema oggi, il motivo per cui le nostre scuole stanno decadendo. Non ci sono ministri che entrano, giovani uomini interessati. Ce ne servono ancora. Quello che ci serve per riempire le nostre scuole sono padri e madri che pregano, giovani uomini con zelo che arde nel cuore per portare il Vangelo, è quello che ci serve. Ma le cose stanno cambiando. Potremmo proseguire un po' fino alle persone e portarlo nella Chiesa. La Chiesa sta cambiando. Ce ne accorgiamo che le nostre chiese stanno cambiando. Noi più o meno siamo davvero, sto parlando universalmente ora, cioè siamo più, sembra essere, interessati più ad ottenere numeri che avere persone salvate. Sembra proprio che ognuno voglia avere il numero più grande, o avere la chiesa più grande, o l'edificio più grande, o fare la denominazione più grande, o qualcosa del genere, invece di pensare alla povera anima perduta. È proprio un peccato, ma ci sono troppi di noi che lo fanno. Ho sentito il noto evangelista, il fratello Billy Graham, quando era a Louisville, Kentucky. Sono stato invitato con il dottor Mordecai Ham, un mio amico personale per la cui predicazione è stato salvato Billy, e sono stato invitato a fare colazione con loro. E il signor Graham, nel suo discorso energico, disse: vado in una città e rimarrò 6 settimane. Disse: forse avrò 20.000 persone che faranno la loro confessione. E disse: prenderò tutti i loro biglietti e così via, e li darò ai ministri. E disse: poi torno un altro anno, disse, andrò in giro, e dove avevo 20.000 convertiti, quell'anno, quando ero là, l'anno seguente non riesco a trovarne neanche 20. Disse: qual è il problema? Ed egli, differirei solo un po', non per essere diverso da quel grande evangelista, signor Graham, no di certo, ma il modo in cui lui lo affrontò, dicendo: qual è il problema? E indicò con il dito, disse: troppi predicatori pigri, disse, siedono con i piedi sulla scrivania da ogni parte, di giorno e di notte, e non prendono questi biglietti e non danno seguito. Egli disse: quando era qui Paolo, lui andava in una città e faceva un convertito e tornava l'anno dopo, ne aveva 30 o 40 da quell'uno. Aveva dei pronipoti di ciò, vedete? E disse: io ne ho 30.000 e torno a 20.000, torno e non posso trovarne 20. Ebbene, potrebbe essere perché sono un pentecostale, ma volevo dire questo, così tanto che a malapena potevo stare zitto. Ma ho pensato: quale predicatore pigro mise i piedi sulla panca quando Paolo lo salvò? Vedete, era quel convertito, lui stesso, che veniva condotto sufficientemente in profondità in Dio da fare presa. E se un uomo davvero fa presa su Dio, Dio entra nel cuore dell'uomo. Non preoccupatevi, le scintille voleranno dappertutto perché è abbastanza immerso in Dio e la sua intera vita è radicata e fondata in Cristo, vedete? Quindi sappiamo che non sono solo predicatori pigri, è perché il convertito non si immerge abbastanza a fondo al punto da perdere di vista il mondo e le cose del mondo. Semmai si avvicinerà abbastanza a Dio, non lo farà. Ma troviamo che le chiese cambiano e le persone cambiano, le strade cambiano, gli scenari cambiano, la politica cambia. Ma c'è una cosa che non cambia, è Dio. Egli rimane lo stesso. Io sono Dio e non muto. Non importa quanto a lungo sia, Dio non cambia mai un po' e non può cambiare. Che luogo! Il motivo per cui Egli non può cambiare è perché Dio è infinito e tutto quello che è infinito non può cambiare. E allora studiamo questo solo per un momento prima di avvicinarci alla Scrittura. Infinito è infinito, non c'è principio né fine. Egli è onnipossente, onnipotente, onnipresente, onnisciente, conosce tutte le cose, tutti i luoghi, tutti i tempi, potente in tutto. Egli è Dio ed Egli non può cambiare. Ora posso prendere una decisione, dire che sarà in questo modo, e sono limitato, dovrò cambiare perché sorgeranno delle cose per quello. Io dovrò dire, ebbene, mi sbagliavo. Ma Dio non può farlo, perché la sua unica decisione è quella per sempre. Egli non può cambiare le sue decisioni, Egli non può cambiarla. Quindi, se l'attitudine di Dio verso un peccatore, Adamo ed Eva, e volevano pentirsi, e Dio fece una via affinché si ravvedessero, e perdonò quel peccatore, e il prossimo peccatore che verrà, Dio deve fare la stessa cosa a quel peccatore, o ha agito male quando ha agito con il primo peccatore. E se un uomo fosse malato e Dio guarisse un solo uomo e poi se mai un altro uomo verrà a Dio, egli dovrà fare la stessa cosa oppure ha agito male quando ha guarito il primo se egli viene sulla stessa base. Che luogo di riposo allora per l'anima che cerca rifugio?
Now, in the beginning was the Word.
Ora, al principio la parola era e la parola era appo Dio. Ora, ci chiediamo come il mondo sia mai giunto qui. Vedete, la parola di Dio ha creato il mondo. Ebrei 11 ci dice che il mondo fu creato da cose non apparenti. Vedete, Dio lo comandò all'esistenza perché Egli era Dio. Egli disse solo, sia, e fu così. Quindi se al principio la parola era e la parola parlata era una parola creatrice ed ogni parola che è parlata non può essere ritrattata per uno sbaglio, allora al principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, che è Cristo, ed ora la parola di Dio, scritta nella Bibbia, è la sua parola per noi, ed ogni promessa ha la stessa potenza di creazione a sostegno di essa, che la parola di Dio aveva al principio, se la crediamo essere la parola di Dio. Dipende dove cade il seme. Se essa cade nel terreno, un terreno che può creare un'umidità o un nutrimento attorno alla promessa di Dio, porterà alla luce ogni promessa fatta dalla Bibbia. È proprio come, ebbene, la giusta attitudine mentale verso ogni divina promessa di Dio la porterà a compiersi. Se solo la guarderete e vi prenderete cura proprio bene della parola, perché il Dio infinito l'ha espressa, la parola di Dio. Gesù disse, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. Oh, come dovremmo riposare su quella promessa divina del Figlio di Dio che disse, sia cieli che terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai. C'è un luogo di riposo per l'anima.
Jesus said in the Word, Jesus said,
Ora Gesù disse nella parola, Gesù disse, se chiedete al Padre qualcosa nel mio nome, io la farò. Ma a volte quando Dio compie qualcosa e fa qualcosa di cui chiediamo, tuttavia noi non... Esso viene in un modo inaspettato e a volte in un luogo inaspettato e in un tempo inaspettato. Ma Dio risponderà nella sua propria maniera se solo lo crederete. Vedete? Vedete? Dovete crederlo, accettarlo e poi non ritrattatelo. Tenetevi a ciò, fate presa su di esso e dite, eccolo, Dio l'ha detto, quello pone fine alla cosa. Se Dio ha detto così, è finito, non importa quanto a lungo. Potrebbe non essere venuta all'esistenza una molecola quando egli disse, ci sia per il mondo. Ma egli è eterno, e dopo un po' divennero molecole e atomi, e venne fuori perché egli disse che doveva essere in quel modo. Ed ecco anche una promessa a cui possiamo pensare. Se egli, l'unico che disse quello, ha portato ogni parola a compiersi, allora egli avrà una chiesa che apparirà davanti a lui senza macchia né ruga. E spetta a noi, fratello, sorella, l'essere davvero certi di essere a posto con Dio, e allora perché ci sarà una chiesa e vogliamo essere parte di quella chiesa. Non importa cosa sia questa qui sulla terra, noi cerchiamo una città il cui fattore e costruttore è Dio e non possiamo permetterci di perderlo. Qualsiasi cosa facciate, non dimenticatelo. Non importa cosa faccia il vicino, cosa faccia l'altro individuo, cosa facciano i vostri compagni di scuola o cosa vostro marito o vostra moglie o chiunque altro. È un affare individuale fra voi e Dio. Dovete cercare quella salvezza. Vostro padre potrebbe essere stato una persona importante, vostra madre una persona importante, e voi però, vedete, si tratta di voi, dovete averla voi stessi. Bene. Ora, quando Gesù disse, se chiederete al Padre qualcosa nel mio nome, io la farò. Ora, quello è proprio tolto subito dalle vostre spalle, io la farò. Ed egli era, ora, è a condizioni, se crederete quanto chiederete. Ora in Marco 11:22 troviamo che Gesù disse, se dite a questo monte sradicati e gettati nel mare, non dubitate, ma crederete che quello che avete detto avverrà, potrete avere quello che avete detto. Vedete? Ora, la cosa, voi proprio non potreste uscire qui e dire, monte, abbassati. Dovete avere un motivo e un obiettivo per quello, vedete? E quello dovete prima trovare se è la volontà di Dio, e poi il vostro motivo è l'obiettivo per la volontà di Dio. E poi comandargli e restare là. Esso si abbasserà, sì, vedete? Se avrete le giuste condizioni, ma dovrete avere le giuste condizioni. Ora, dovete anche ricordare che quando Dio risponde, a volte è in modo inaspettato. È immutabile, ma egli compie cose in modo inaspettato. Ora, citiamo solo un caso o due prima di procedere. Pensiamo a Mosè. Mi piace studiare Mosè. Era un uomo così valoroso e ci ha dato il Vecchio Testamento tramite la potenza di Dio. E molte volte gli scettici dicono, ora, Mosè lo scrisse, e come sappiamo che è giusto? Bene, potete tornare indietro e dimostrare che è giusto. E se colui che poteva dire quello che era stato, e o quello che sarà, e quello che dovrà avvenire dopo di lui, e quello che deve avvenire, allora io credo che anche quello era giusto. Vedete? Vedete? Proprio come se saremo in grado di stare qui su in chiesa e lo Spirito Santo possa tornare indietro nella vostra vita e dirvi quello che è avvenuto e voi saprete se è la verità o meno. Ebbene, se lo saprete e saprete che è la verità, allora certamente potreste credere se egli vi dicesse cosa avrà luogo, ci sarà là, perché questo porta testimonianza di quello. Vedete? Ed è vero. E quindi vediamo come testimoni di Ebrei 11 e molti brani nella Bibbia in cui gli eroi della fede sono coloro che sono rimasti con la promessa di Dio. Rimanete proprio là, non importa cosa dica chiunque altro, e Dio ve la accorderà nel suo tempo propizio. Ora, Mosè scese in Egitto, o era in Egitto piuttosto, lui era nato laggiù, un bambino speciale, i suoi genitori vedono che lo era, videro che lo era, e non ebbero timore del comandamento del re. E allora quando Mosè, istruito da sua madre, che brava insegnante, la sua stessa madre, poteva raccontargli quelle storie, Mosè, sei mio figlio, ma sei nato per un motivo, e Dio un giorno ti userà per liberare Israele. E dopo la morte della sua preziosa madre, allora immagino che Mosè diventò un grande governatore, o lì successore di Faraone, era erede al trono. Poi un giorno ebbe compassione dei suoi fratelli. E un sentimento a volte per qualcosa, però, anche se lo proviamo, dobbiamo agire nel modo di Dio per compiere giustamente il compito. Certamente. Ora, credo che Dio abbia misericordia di tutti gli affamati e sofferenti e abbiamo ogni genere di organizzazioni per cibare gli affamati e cose del genere. Credo sia una cosa meravigliosa, ma tuttavia il vero compito è il Vangelo. Ecco il vero compito, è il Vangelo, portare il Vangelo. Ora troviamo che più tardi si ritrovò a essere un fallimento nelle sue opere, perché era un uomo intelligente, un uomo militare, e lo era, si rese conto del fallimento. Allora lui fuggì dal compito, andò nel deserto e rimase là fuori per 40 anni, e aveva avuto una moglie e così via, e i suoi figli, o suo figlio piuttosto, Gershom. Ora, la cosa strana è, con una chiamata di Dio nella sua vita, immagino che Mosè non sia mai stato capace di allontanarsi da ciò. Mai capace! E ci potrebbero essere delle persone qui stasera che ascoltano proprio noi, che durante la vostra vita, da qualche parte, avete sentito esserci una chiamata nella vostra vita e non le avete proprio mai dato ascolto. Sarete infelici finché vivrete, finché non darete ascolto a quella vita. Allora non c'è dubbio che stasera ci sono persone qui che da anni cercano lo Spirito Santo. E voi dite proprio, bene, io non lo so, dovrei riceverlo io. Ebbene, voi mai, mai sarete soddisfatti finché lo farete, vedete? Perché siete stati ritagliati per quello. Ed ora dovete renderla la cosa più importante nella vostra vita, sia che mangiate ancora, o sia che beviate ancora, o sia che dormiate ancora, o qualsiasi cosa facciate, dovete trovare quello. E così, quella deve essere la prima cosa, eccolo. Rimanete proprio con la promessa di Dio. Egli ve l'ha promesso, quindi voi rimanete proprio con ciò, vedete? E Dio lo porterà a compiersi. Ora, ed egli potrebbe farlo in un tempo inaspettato. Voi dite, ebbene, fratello Branham, ho lavorato duramente oggi e sono un po' stanco e non mi sento bene da 3 o 4 giorni. Quello potrebbe essere proprio il tempo, vedete? Non sapete mai quando avverrà. Quante volte potrei fermarmi a raccontare per giorni l'esperienza di quando vado nei boschi per cercare il Signore, in cui i rovi mi graffiano e gli uccelli mi stancano e le zanzare mi pungono? Quello è proprio quando Dio sta per fare qualcosa, proprio allora, proprio quando qualcosa sembra del tutto inaspettato, allora Dio prende posto, fa presa.
Now look at Moses. Moses, this great old sheep herder now.
Ora guardate Mosè. Mosè, questo grande vecchio pecoraio, ora aveva già 80 anni, aveva 40 anni prima di prendere posizione per Dio. E poi pascolò le pecore là fuori, e immagino sia stato 40 anni nel deserto e stava diventando un uomo anziano. Forse bassettoni grigi e lunghi capelli grigi fluenti. Ed eccolo qui, non in chiesa, era sotto il monte Horeb, e Dio non scese mai tramite un sermone, ma in un pruno ardente. Vedete, un tempo inaspettato, un luogo inaspettato e in un modo inaspettato.
Ebbene, pensava che Dio lo avrebbe incontrato là fuori con il bastone in mano, o la spada, o con qualsiasi cosa avesse ucciso l'egiziano. Ma Dio non lo incontrò nemmeno in chiesa, sotto il monte. Dio non lo incontrò negli inni, ma in un pruno ardente, e neanche quando era un giovane, ma quando era un uomo vecchio. Dio lo chiamò dopo che ebbe 80 anni. Pensateci! Quindi a volte pensiamo, perché abbiamo 35 o 40 anni, quello che siete, non siete mai troppo vecchi. Avete un'anima che dovrà vivere per sempre. Quindi ricordate proprio, è sempre in quel modo. Un Dio, il Dio immutabile, in un tempo inaspettato e un modo inaspettato, in un luogo inaspettato. Prendiamo Giacobbe. Giacobbe era in fuga. Era preso tra due fuochi. Ora stava andando a casa e Labano, suo suocero, veniva da questa direzione inseguendolo perché sua moglie aveva rubato i loro dei. E poi trovò che Esaù stava venendo da questa direzione inseguendolo, suo fratello, che lui aveva imbrogliato. Ora, quello era un tempo piuttosto inaspettato perché Dio lo visitasse. Ma lui era, ecco venire Labano da questa direzione, ed ecco venire Labano da questa direzione, e Esaù da questa direzione. Ma Giacobbe attraversò il ruscello e poi iniziò a far sul serio, e forse per la prima volta in vita sua fece presa su qualcosa che era reale, e fu capace di tenerlo finché venne la benedizione. Quella sarebbe una grande lezione per tutti noi. Quando una volta fate presa su qualcosa che è reale, tenetevi ad essa, non lasciatela. Non importa quante volte il sole passi sopra o qualsiasi cosa avvenga, quanti dolori per la fame vengano, qualsiasi altra cosa, tenetevi ad essa finché sarete benedetti da ciò, finché avrete la promessa di ciò. Tenete duro. Allontanò sua moglie e tutti da lui e si separò e rimase saldo perché era preso fra due fuochi. E Dio lo incontrò in un modo inaspettato, in un tempo inaspettato, in un luogo inaspettato. Ecco dove Dio lo incontrò. Isaia, il profeta, un giovane individuo, si era appoggiato al braccio del buon re ed era un uomo buono e aveva avuto le cose con facilità. Ma un giorno il re morì e Isaia, il profeta, scese all'altare nella casa di Dio e là, mentre stava pregando, fu trovato tra i suoi stessi peccati e la visione. E lui gridò, lasso me, quando vide gli angeli con ali sui loro volti, ali sui loro piedi, e volando, gridando santo, santo, santo il Signore. Lui gridò, lasso me, perché sono un uomo di labbra impure. Egli fu colto in un tempo inaspettato, un luogo inaspettato. Pensò, scenderò e dirò le mie preghiere, mi alzerò e proseguirò, perché le persone credono che sia un buon predicatore, o pastore, o qualcos'altro. Ma là, lui fu colto! Non solo fu trovato in questa condizione con la visione, ma fu colto con labbra impure nella casa del Dio vivente. Oh, fratello, se quello cercasse attraverso questa città stasera e domani mattina i ministri che prendono posizione vi dicono che non c'è alcuna cosa come la guarigione divina e non c'è tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo, ci sarebbero degli altri che griderebbero «Lasso me!» con labbra impure. È vero, sì, verissimo. Anche i ragazzi ebrei ora furono presi in una situazione difficile, furono presi in un luogo inaspettato dove incontrarono Dio perché Dio venne a loro in una fornace ardente, un tempo inaspettato, un modo inaspettato, ma Dio è l'immutabile, immutabile Dio ed Egli compie le cose in quel modo, in un luogo inaspettato, un tempo inaspettato e così via. Israele chiese un re potente, volevano un re che li liberasse. Ecco quello che si aspettavano Dio mandasse loro, fosse un re per liberarli, un potente re che avrebbe marciato come Davide. Il figlio di Davide sorgerà, scenderà dai corridoi del cielo, scenderà sulla terra con il saluto di tutti gli angeli e il padre guarderà giù dal cielo e dirà: ora vi sto mandando il Messia. E lo avevano completamente stabilito che quello sarebbe stato il modo in cui egli doveva venire.
They got a baby instead of a mighty king. A baby.
Ma cosa ottennero? Ottennero un bambino invece di un potente re. Un bambino nato in una piccola stalla, il versante di un pendio collinare. Una piccola stalla nella grotta con il fieno, il letame degli animali. E un bambino! Ma era la risposta alla loro preghiera! Era esattamente quello di cui avevano bisogno! Ma lo volevano a modo loro! Lo volevano nel modo in cui loro pensavano fosse il modo migliore! Ma Dio sa come mandarlo nel modo in cui Egli sa essere il modo migliore! Perché è un Dio infinito ed Egli sa proprio come mandarlo! Egli conosce i vostri bisogni, Egli sa come farveli avere. Ma il problema è che poiché non viene nel modo in cui pensate dovrebbe venire, allora siete tutti scoraggiati e glielo date indietro. Chiediamo a Lui e crediamo che Egli lo manderà proprio nel modo in cui Egli vorrà mandarlo e accettiamolo sulle basi. È così, vedete? Se chiedete a Lui, non rendetelo un bugiardo. Egli non può mentire. Egli ha promesso: chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò. Ora Dio non può mentire. Chiedete a Lui e verrà fatta. Cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Lo crediamo di certo. Ricevettero una mangiatoia. Quindi cosa fecero? Avevano questo bambino in una mangiatoia. Era quello il re potente? Lo rifiutarono. Sì, signore. Perché? Egli non venne nel modo in cui si aspettavano che venisse. E, amici, potreste pensare che quella fu una cosa orribile. Lo fu. Ma, sapete, siamo colpevoli della stessa cosa? Chiediamo a Dio delle cose e poi andiamo in giro e se Egli proprio non versa qualcosa su di noi e non ci dà qualcosa che pensiamo dovremmo avere, allora noi lo ridiamo proprio indietro. Vedete? Non fatelo. Chiedete a Lui, rimanete proprio con ciò. Sì, signore, aggrappatevi adesso se sapete che è reale. E cos'è più reale della parola di Dio? E la parola di Dio fu fatta carne ed è abitata fra noi, Cristo. Ed ora Cristo ha mandato lo Spirito Santo, ed Egli è Dio in spirito, quindi aggrappatevi adesso. Se lo Spirito Santo è qui e ci ha dato quella promessa, restate con essa. Qual è il problema con noi, gente pentecostale, che professa di avere lo Spirito Santo e ha timore di confidare in Dio quasi da qualsiasi parte? Qual è il problema? Lo stiamo aspettando in qualche altro modo. Penso che quello che stiamo facendo, vi dirò la verità, penso che ci stiamo aspettando Dio che entri e ci faccia fiorire in una grandissima organizzazione di questo tipo e quel tipo, e quando lo fate costruite un complesso contro l'altro individuo. La cosa che dovremmo fare, fratello, è dimenticare quello. Le vostre organizzazioni vanno bene, ma quello che vogliamo sono cristiani nati di nuovo, con salvezza nel loro cuore e la potenza dello Spirito Santo là dentro per amare l'un l'altro e diffonderlo e avere compassione uno per l'altro, sentimenti gloriosi, speranze di sentimenti e sentimenti fraterni. Quello ci lega insieme. Ecco quello che Dio vuole che abbiamo. Egli è il Dio infinito e non può cambiare le sue parole, non può cambiarle. Ora osservate, quindi loro lo rifiutarono perché non venne nel modo in cui egli se lo aspettavano essere. E notiamo, egli però venne in forma scritturale, egli venne esattamente secondo il piano scritturale. E anche ognuno di questi l'ha fatto al giusto posto, al giusto tempo e nel modo giusto. Dio lo compie sempre a suo modo ed è il modo giusto. Ora, Mosè, perché avrebbe dovuto dubitare? Fu chiamato alla nascita, era un bambino quando Dio lo chiamò, nacque in questo modo per una ragione, nacque come profeta. Non avrebbe dovuto essere una cosa difficile per Mosè pensarlo, essere inaspettato, perché avrebbe dovuto aspettarsi che Dio lo chiamasse. Giacobbe, Dio gli aveva appena parlato e detto: Giacobbe, torna a casa, sarò con te, ti farò moltiplicare, renderò la tua progenie come le sabbie del mare, perché fu così. così inaspettato allora che Dio venisse da lui, quella notte quando Labano stava arrivando da un lato e Esaù dall'altro. Tuttavia Dio gli aveva promesso. Amen. Eccovi amici, quando Dio fa una promessa e sorge l'opposizione, quello è solo per testarvi se avete davvero la parola o meno. L'uomo che ha oro vero non si preoccupa di andare al banco di prova. Vedete? È vero. Vedete? È solo un... Pietro disse, credo fosse, che queste prove vengono per testarci, provarci, vedere cosa faremo con ciò. È giusto, quando ottenete lo Spirito Santo e il marito vi butterà fuori di casa o la madre vi farà lasciare la casa, quelle cose. Non arrendetevi e tornate nel mondo. È solo un tempo di prova. Giacobbe avrebbe dovuto sapere che non si doveva fare, ma aveva sprecato quasi gran parte della sua vita e correva di qua e di là e così via, da qui, là, ed egli, mi piace quello che disse là, ho attraversato questo Giordano solo con un bastone, ed ora torno con due eserciti, torno, così accresciuto. E disse, ecco Esaù, mio fratello che viene da questo lato, mio suocero è di qua, mi insegue. E quello, quando arrivò in quel tempo di situazione, andò però nel posto giusto e iniziò inaspettatamente, immagino, ad ottenere la risposta. Ma Dio scese ed ebbe un incontro di lotta e rimase con Dio e tenne duro finché venne la benedizione. Mi piace Giacobbe in questo modo. Quando effettivamente vide qualcosa che era giusto, quando posò la mano su qualcosa che era vero, si tenne stretto a ciò finché ottenne dei risultati. Oh, se lo facessimo noi! Se solo la Chiesa facesse quello, se solo foste convinti che è giusto e sapeste che è la promessa di Dio e non può fallire, voi proprio, essa non può fallire. Qualcuno vi dissuade da ciò, dice, era per qualche altra generazione, non era per noi. E quella non è la Scrittura. Gesù disse in Marco 16, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete? Dove? Quanto lontano? Tutto il mondo, ogni creatura, questi segni accompagneranno in tutto il mondo ad ogni creatura che crede. Pietro disse, nel giorno di Pentecoste, perché a voi è fatta la promessa, e ai vostri figli, e a coloro che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Come lo farete? Il Vangelo deve essere predicato a tutto il mondo, iniziando a Gerusalemme. Luca 24:49 gli disse, rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Dopo lo Spirito Santo, Atti 1:8, lo Spirito Santo sarà venuto su di voi, allora mi sarete testimoni in Giudea, Samaria e all'estremità della terra. Ovunque lo Spirito Santo porta testimonianza con segni e prodigi che seguono. Come ci allontaneremo da ciò? È la promessa di Dio, non lasciate che il diavolo, lui è un persuasore che più non potrebbe essere all'apparenza proprio una persona che legge la Scrittura, ma egli la contorce per farle dire qualcosa che non dice. E tuttavia la Bibbia disse così chiara che anche uno stolto non potrebbe errare nella via. Solo afferrate la promessa di Dio e tenetevi saldi a ciò. State saldi a ciò finché ne afferrerete un'altra. Quando vedete questa che viene risposta, allora afferrate questa, poi afferrate quella finché ne otterrete un'altra, poi continuate proprio a salire. Come stava cantando quel coro ieri sera giù all'altra chiesa, alla chiesa del fratello Outlaw, dicendo il primo round era la rigenerazione, poi ha continuato, un altro ha portato da qualche altra parte e dopo un po' aveva passato Marte e Giove, aveva raggiunto la Via Lattea e aveva continuato proprio a proseguire. Mi piace quello, vedete? Proprio continuare a salire ad ogni round. Afferrate la promessa di Dio. Dite a Dio, tu hai promesso di salvarmi. Afferratevi a ciò e rimanete proprio là finché non siete salvati. Dio, hai promesso di riempirmi con lo Spirito Santo, rimanete proprio là finché sarete riempiti con lo Spirito Santo. Se siete malati, dite, hai promesso di guarirmi, rimarrò proprio qui finché mi guarirai. Eccovi, ecco il modo di farlo, rimanete con ciò. Dio è infinito, egli è immutabile, non può cambiare, ed egli lo compie in modi inaspettati, ma tenete duro finché esso arriva. Non dite a Dio cosa, come volete che lo faccia, egli lo farà nel modo in cui vuole farlo, vedete? Non dite a lui come farlo. Ora osservate, ora troviamo che Isaia era nato profeta. Ora egli era nella linea di dovere quando era laggiù all'altare. Non era cosa strana che un profeta vedesse una visione, quindi avrebbe dovuto ricordare. Egli era proprio nella linea. linea di dovere, quindi egli non era fuori dalla scrittura, era proprio nella scrittura. Dio disse: se c'è uno fra voi che è spirituale, un profeta, io il Signore Dio vi farò conoscere a lui. Quello che questo profeta dice avviene, allora ascoltatelo. Se non avviene, rifiutatelo. Quindi vedete, Giacobbe era in linea con la scrittura, Mosè in linea con la scrittura. Ed Elia, prendiamo qui Elia. Mi piacerebbe dirgli, ora lui uscì là nel deserto e diventò lunatico, e Dio lo mandò, lo cibò con un angelo e lo pose nel deserto e vagò per 40 giorni e notti. E per prima cosa sapete cos'è successo? Arrivò di nuovo in una grotta e il profeta là dietro sentì un vento impetuoso che sbatteva, soffiava. Sentì le rocce che rombavano, ogni cosa, pensò, ebbene, va tutto bene, sono stato sul Monte Carmelo, so che egli risponde, il tuono, il fulmine e la pioggia, lo so, ma quello che afferrò il profeta era quell'inaspettata voce sommessa. Ecco dove fa saltare così tanti di noi pentecostali. Vedete, ci aspettiamo qualcosa in qualche altro modo quando Dio lo porta nel suo proprio modo. Vedete, pensiamo che ciò dovremmo venire nel modo che lo aspettiamo, ma Dio lo manda nel suo proprio modo, il modo in cui Egli vuole farlo. Ora, Gesù, quando chiesero un re, Isaia 9:6, gli disse: un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, il suo governo sarà sulle sue spalle, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, egli sarà chiamato Emanuele. Ebbene, egli venne esattamente in linea con le scritture. Lo fece egli proprio esattamente quello che diceva la scrittura. Mosè era allineato, ma non venne nel modo in cui pensava sarebbe stato. Pensò: scenderò e ucciderò quell'egiziano, sarà tutto finito. Poi tutti i figli di Israele diranno: tal dei tali, lui, vedete, è il nostro vincitore. Ma non venne in quel modo, ma egli era comunque in linea con le scritture. Giacobbe, tutti gli altri erano in linea con le scritture quando Dio operò. E se noi possiamo allinearci con la parola di Dio e tenerci ad essa, cosa posso io, fratello Branham, cosa posso fare per essere allineato con la parola di Dio? Prendetela soltanto nel vostro cuore e credetela. Ogni promessa è vostra. È vostra, potete averla, vi appartiene. Ogni promessa nel libro, voi cantate, è mia. Ogni capitolo, ogni versetto, ogni riga. Confido nel suo amore divino, perché ogni promessa nel libro è mia, vedete? Non importa quale sia la promessa, è comunque vostra, perché Dio ve l'ha data. Chiunque voglia che venga e beva liberamente dalle fonti l'acqua di vita, è vostra. Vi appartiene, qualsiasi promessa vi appartiene, se avete fede da appropriarvene. Ed essa lo farà se solo lo credete. Crederete. Ora, ma quando venne Gesù, troviamo che nacque in una mangiatoia, così subito i giudei non furono d'accordo. Non venne nel modo che pensavano, che egli sarebbe venuto, così lo scomunicarono proprio dalla loro comunione, ed egli non fu più in essa. Ma osservate cosa fece egli. Quello non lo fermò. Quando all'inizio la Pentecoste nacque, anche la Chiesa fu scomunicata. Quello non fermò il messaggio. Esso prosegue proprio lo stesso. Gesù non poteva essere fermato. Chi può fermare Dio? Non si può fermare. No, non potreste più farlo. Sarebbe più facile fermare il sole. Ma non potete fermare Dio. Il suo programma continuerà ad avanzare. Quindi arrivò quando le chiese là in passato pregavano per un risveglio. Esso venne in modo inaspettato. Prese un gruppo, un uomo di colore, Guercio, qui in California, e un paio di vagabondi di strada e cose del genere, e li riempì con lo Spirito Santo. E iniziò un fuoco che, guardate dove è andato ora! È la chiesa in più rapida crescita al mondo. L'anno scorso hanno avuto più convertiti di tutte le altre messe insieme. Sì, è giusto. Or Sunday Visitor, il giornale cattolico, detto così, hanno registrato 1.500.000. Che cosa? La parola di Dio continua a navigare, continua e continua. Il suo popolo non sarà mai abbattuto. Sono soldati. Amen. Perché la parola del Dio vivente arde nei loro cuori. E così Dio manda quelle cose in diversi luoghi, li benedice, li porta avanti. Ora continuiamo a pensare alla parola e a Dio e continuiamo ad avanzare. Ora non venite fuori dicendo saremo il gruppo più grande, oppure abbiamo il gruppo migliore in città, le folle vestite meglio vengono nel nostro edificio o qualcosa del genere. Se avete quello in mente in quel preciso istante sarete caduti. Vedete? Sì, Signore. Ricordate soltanto, ovunque sia lo Spirito, là c'erano le creature viventi. E così rimanete con lo Spirito di Dio. Qualsiasi cosa facciate, rimanete con quello Spirito. Ora, Gesù, quando diventò grande, egli dimostrò di essere quel Messia per cui avevano pregato. Egli mostrò loro il suo segno del Messia. Egli dimostrò di essere il Messia per i segni che fece. Guardate la donna al pozzo, quando le disse dei suoi peccati, che aveva 5 mariti. Ebbene, lei disse, Signore, sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà ogni cosa. Ma non sapeva chi egli era. Egli disse, io son d'esso. Guardate Natanaele quando tornò con Filippo e arrivò nella presenza di Gesù e Gesù gli disse chi egli era, da dove veniva, quello che aveva fatto. Oh mai, lo dimostrò e gli disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Mai, certo, a motivo di cosa? Egli dimostrò, egli lo era, egli era il loro, egli non fu fatto entrare nel modo in cui Israele pensava che sarebbe uscito. Pensavano, sarà un re potente con un bastone in mano e uscirà e batterà sulla testa i romani con esso. Ma quello non era il modo di Dio. Quello non era neanche la scrittura che egli lo facesse in quella venuta. La venuta successiva è quando lo farà. Loro confusero insieme la prima e la seconda venuta. Quindi egli allora venne umile, mite, seduto su un mulo, cavalcando, e uscì dalla la città più piccola fra tutte le grandi province. Oh, le scritture proprio adempiute dalla sua venuta, il modo in cui egli verrà, ma mancarono di vederlo. Vedete? Ma egli compì il segno messianico, dimostrò di essere il Messia e loro lo rigettarono perché egli venne da loro in un modo inaspettato. Ora, se solo fossero stati disposti ad accettarlo sulle basi su cui l'aveva mandato Dio. Possiamo noi, stasera, come gente pentecostale, accettare lo Spirito Santo sulle basi su cui l'ha mandato Dio. Possiamo aspettarci che lo Spirito Santo compia quello che Dio disse che esso avrebbe compiuto quando esso arrivò. Sono quelle le basi su cui vogliamo accettarlo? O vogliamo dire, oh, io credo di aver ricevuto lo Spirito Santo quando ho creduto. Ho stretto la mano del mio pastore e ti dico, io credo di avere lo Spirito Santo. Non è quello che ha detto la Bibbia. Quando egli verrà, egli testimonierà di me, disse Gesù. Vedete? Quando egli verrà. Ora, come fa egli a testimoniare di Dio? Egli lo testimonia tramite la vita che vive in voi. Dai loro frutti sarete conosciuti. Potreste dire, ebbene, fratello Branham, ho lo Spirito Santo, ho parlato in lingue. Anch'io lo credo. Ma se quella vita non segue quell'esperienza, allora c'è qualcosa di sbagliato, vedete? Avete la cosa sbagliata, vedete? Ma se avete il vero Spirito Santo e avete parlato in lingue, allora la vita lo segue. E allora se dichiarate di aver avuto lo Spirito Santo e avete avuto l'esperienza, e poi la vostra vita non si allinea con la parola di Dio, allora avete lo spirito sbagliato, vedete? Perché non si può raccogliere uva da un rovo, lo sapete, vedete? E dai loro frutti saranno conosciuti. E Gesù, quando venne, dichiarando di essere il Messia, egli compì le opere del Messia. Amen! Egli disse, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, ma se faccio le opere del Padre mio, allora credete alle opere. Che affermazione! Lo stesso oggi, come egli promise in Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Le denominazioni, le grandi organizzazioni del mondo, cosa si aspettano quando vedono il risveglio che inizia in città? Cosa si aspettano le denominazioni? Un grande discorso intellettuale. Egli deve venire tramite una buona istruzione, paroloni. È capace, con una personalità, per avere cooperazione dappertutto, e tutto in quel modo, è un grandissimo programma. Cosa fate voi? Salite all'altare, un mucchio di Izebel dal volto dipinto che non si lavano mai, un mucchio di tizi che fumano sigarette, che dichiarano di essere cristiani e non hanno mai drizzato la loro vita, ancora storti come un barile di serpenti. Mi dite che quello è lo Spirito Santo? No, Signore! Lo Spirito Santo è santità, è la potenza della risurrezione di Gesù Cristo. La Bibbia disse: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Quello è vero, fratello mio, non di scarsa importanza. Ma il che cos'è? Portate lassù un uomo, potrebbe balbettare un po' e biascicare un po' nella sua lingua e pronunciare male alcune parole e non pronunciarle bene, allora dicono: ah, non c'è niente in merito a quel tizio. Che ne è del vostro Dwight Moody, uno dei più grandi che abbiate mai avuto da Charles Finney? È così. Che ne è di Moody? Lui poteva appena leggere il suo nome, il piccolo calzolaio anziano. Un giorno su, là, stava predicando ai londinesi, su in Inghilterra, e cercò di leggere la Bibbia e la pronunciò male. Che cosa? Lui, penso, chiamò i filistei, filistei o qualcosa del genere, qualche genere di parola che pronunciò, tornò indietro metà versetto, provò di nuovo, pensava che avrebbe avuto tempo per sillabarlo, lo sbagliò ancora, tornò indietro e lesse di nuovo l'intera cosa e lo sbagliò ancora. Chiuse la Bibbia e sapeva che quei londinesi erano seduti là proprio, deve essere intellettuale per loro. Chiuse la Bibbia e disse: Signore Dio, parlerò con la lingua in cui tu mi hai mandato. Fratello, fece a pezzi quel luogo, lo fece. Le lacrime gli scesero dalle guance. Venne un giornale ad investigare per vedere perché stava attirando così tante persone e il giornale venne e scrisse un articolo. Diceva: perché qualcuno vorrebbe venire a vedere Dwight Moody? Lui diceva: per prima cosa è così brutto da guardare, e diceva la cosa seguente, diceva: parla attraverso il naso, non ha un buon parlare, e diceva la sua grammatica è la più scarsa, pari a zero, e diceva è orribile da vedere, è grasso, è grosso, è barba su tutto il volto. Oh, lo chiamarono quasi in ogni modo. Il suo manager salì e disse: signor Moody, ecco quello che ha detto di te il giornale. Lesse quello di cui si trattava. Signore, diceva, perché qualcuno vorrebbe venire a vedere Dwight Moody? E il signor Moody semplicemente pronunciò solo una frase, disse: ah, sicuramente, vengono per vedere il Signore. Ecco tutto, non venivano per... Se venite per vedere Dwight Moody, è diverso. Dovete essere qualcosa da guardare. Fratello, se vieni per un discorso intellettuale, è quello che stai cercando, è quello che ti aspetti. Ma se sei venuto per vedere la potenza e la dimostrazione dello Spirito Santo, servirà la potenza del Dio del cielo per farlo. È così. Dipende da cosa stai cercando, quello che ti aspetti. Quando vengo in chiesa mi aspetto salvezza, mi aspetto persone sante, mi aspetto un gruppo purificato da una vita di peccato. È quello che ci si aspetta, perché è quello che richiede Dio. Ma vedete come stiamo abbassando le sbarre? Il vecchio fratello Spurgeon, un anziano ministro metodista mio amico, era solito predicare, diceva che noi lasciamo o parliamo o cantiamo in merito piuttosto. Diceva: abbiamo abbassato le sbarre, ci siamo compromessi con il peccato, abbiamo abbassato le sbarre, le pecore sono uscite, ma come sono entrate le capre? Abbassate le sbarre, è così, abbassate le sbarre. Rimanete con la parola. Dio è infallibile, Dio è colui che è infinito, che non può cambiare, è immutabile. Il Dio immutabile, lo stesso che scese nel giorno di Pentecoste e riempì tutta la casa con un potente vento impetuoso e lingue di fuoco si posero su di loro e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo. Ecco lo stesso Dio che cerchiamo di vedere oggi. Dipende da cosa state cercando. Il Dio infinito. Io sono Dio e non cambio. Egli non cambia, egli non può cambiare. Se quello è ciò che in passato egli diede a quei primi in attesa, è quello che gli darà ai secondi in attesa, è quello che darà ai terzi, quarti, e ognuno di quelli che chiamerà sarà la stessa cosa. Egli disse: io sono la vite, voi siete i tralci. Se una vite mette dei tralci e porta dell'uva, la vite seguente o il tralcio seguente che quella vite mette fuori porterà dell'uva. Non potete far sì che uno porti zucche, un altro angurie e poi uva. Non potete farlo. Vedete, mostra che è stata cambiata, è una vite che è stata innestata, è così, o qualche vite che è stata, o qualche tralcio che è stato innestato nella vite. Mi trovavo qui una volta con il fratello John Sherritt, mi mostrò circa 4 o 5 diversi frutti di agrumi su un albero, credo fossero melograne, no, forse in questo mi sbaglio, erano arance e limoni e mandarini e tangelo e pompelmi, tutti che crescevano. Crescevano su un arancio. Dissi, ma fratello John, voglio chiederti qualcosa. Quando ora portano frutto e fanno di nuovo i germogli, dissi, saranno tutte arance? Lui disse, no, ogni ramo, ognuno dei piccoli rami che sono tagliati e messi in quest'albero, se è un albero di limone, se è un ramo di limone, porterà limoni. Dissi, ma se l'albero originale metterà un altro ramo, lui disse, porterà arance. È così! Quindi, fratello, possiamo precipitarci dentro per l'organizzazione e tutto quello che abbiamo, portiamo frutti denominazionali, portiamo evidenza denominazionale, ma se siete usciti dalla vite ed essa vi fa germogliare una nuova creatura in Cristo, porterete la vita di Cristo. Datemi retta se vorrete, così avrete la stessa esperienza che ebbero loro al principio. Amen, so che è la verità. Le denominazioni cercano degli intellettuali. Il problema, noi pentecostali, cerchiamo così tanto un vento impetuoso, manchiamo la voce sommessa e sottile. Ecco proprio che cos'è, vedete? Sì, signore. È inaspettata a volte. Se non ha una piccola voce sottile in essa, ebbene, oppure là dentro c'è, ebbene, non vogliamo accettarla. A volte è un insegnamento davvero buono, a volte essi ci tagliano proprio a pezzi, in certo modo ci arruffano un po' le più. Sapete, a volte quello ci aiuta un po'. Sapete che è vero, è la verità, sì signore, qualcosa che ci aiuterà, ci farà bene. Ora, Elia aveva sentito venti impetuosi e sapeva che quello là fuori era Dio o qualcosa che passava. Sentì le piogge, tutto. Ma quello che lo allarmò fu quando egli venne in quella piccola voce sommessa e sottile. Lo aveva visto venire nella pioggia, lo aveva visto venire anche nel fuoco, aveva sentito i venti, aveva sentito la pioggia, aveva sentito il fuoco e visto il fuoco e ogni cosa, ma fu allarmato quando sentì arrivare quella piccola voce sottile, così si mise un velo sul volto e uscì. Oh, fratello, eccolo. Quello che dovremmo fare è ascoltare molto in fondo al nostro cuore finché sentiremo la voce di Dio e poi uscire con essa. Credere che è vera, sì, signore. Io, ma oggi mi chiedo, fratello, se stiamo mancando di riconoscere ancora lo Spirito Santo fra noi, mi chiedo se le persone, nelle nostre attitudini oggi, se non manchiamo di riconoscere che questo è lo Spirito Santo, vedete? Ora, so, per alcuni di voi estranei, forse attorno al campo stasera, alcune persone potrebbero vivere una vita che voi stessi vi vergognereste di vivere. Quello potrebbe essere vero, ma, fratello mio, sorella, non hanno quello di cui stanno parlando, è così, quello è vero. Vero, ma voi non giudicate mai da quello. Quando andai in India c'era un uomo che voleva dimostrarmi di riuscire a stare sdraiato su un chiodo, uno voleva camminare nel fuoco, voleva fare tutte queste cose per mostrare quello che poteva fare per un nichelino o un decino o un centesimo, qualsiasi cosa gli davate. Ma ascoltate, stava facendo la parte dell'ipocrita a quel punto, ma molto in fondo, in quell'interiore, c'era una persona onesta, lo faceva assolutamente pensando di fare un sacrificio ad un Dio da qualche parte, ma stava facendo la parte dell'ipocrita. Noi abbiamo la stessa cosa, è esattamente giusto. Alcuni uomini, donne, proprio o cosiddetti, cercano solo di imitare e agire come se avessero lo Spirito Santo, e solo perché gli altri vanno in quella direzione. Come stavo dicendo l'altra sera, quando sono andato al pulpito la prima volta, io salì là ed io osservai il dottor Davis nel modo in cui predicava e avevo solo la licenza per esortare, quindi salì là, pensai, dite, sapete una cosa? Anch'io posso predicare così. Così salì là e feci ondeggiare le braccia allo stesso modo che fece lui e saltai su e giù allo stesso modo che fece lui e stavo solo dicendo alleluia, gloria a Dio e alleluia, gloria a Dio e alleluia, gloria a Dio e poi di colpo quando scesi da là tutte le donne anziane vennero attorno e dissero oh, quello è stato meraviglioso, Billy. Ma il vecchio dottor Davis seduto là, un vecchio avvocato, sapete, mi guardò così e dissi come sono andato, dottor Davis? Disse pessimo, il peggio che abbia mai sentito. Oh, mai, mi sgonfiò. Disse, ti voglio nel mio studio domani pomeriggio alle 2. Dissi, bene, dottor Davis. Entrai tutto abbattuto, sapete, lui mi guardò, disse, immagino ti senti che non mi perdonerai mai, Billy. Dissi, no, voglio sapere perché. Lui disse, all'inizio, quando iniziai a esercitare la professione, disse, osservavo un avvocato e non c'è dubbio che l'abbia fatto anche tu, mi hai osservato, disse, perché ti ho visto cercare di fare ogni azione che ho fatto io. Lui disse, ma sai una cosa, disse, il motivo per cui ho detto il peggio che abbia mai sentito, disse, è perché non hai pensato neanche un po' alla parola di Dio, stavi solo gridando e sbuffando e sbavando e andando avanti, disse, non hai mai detto una cosa in merito alla parola, disse. E così disse, sono salito là e ho cercato di concludere e perorare una causa di divorzio e ho detto, questa povera piccola donna, povera piccola donna, andai avanti così e disse, un vecchio avvocato era seduto là dall'altra parte, guardò così per circa mezz'ora finché terminai di battere e gridare quasi fino a finire la voce, disse. Il vecchio avvocato disse, giudice, vostro onore, quanta ancora di questa assurdità la vostra corte sopporterà? Lui disse, ho detto, andai dal vecchio avvocato e lui mi parlò, disse, sai una cosa, stavi facendo molto rumore e cose del genere, l'hai fatto bene in quello, ma disse, non stavi portando alcuna legge, serve la legge per vincere la causa. Fratello, stasera ecco quello che penso anch'io, deve essere la stessa cosa, fratello, non importa quanta istruzione intellettuale e quanto più avete, ci deve essere della potenza e dimostrazione dello Spirito Santo per dimostrare che è Dio che raddrizzerà la vostra vita, che compirà e farà la stessa vita che fece Gesù Cristo. Amen. Ha promesso negli ultimi giorni che egli si farà luce sul far della sera. Il profeta lo promise. Notiamo che geograficamente la luce sorge all'est e tramonta all'ovest. È lo stesso sole che sorge all'est e lo stesso sole che tramonta all'ovest. Sappiamo che è vero. Ora, dove iniziò la civiltà? All'est. È così, ha viaggiato con il sole ed ora è alla costa ovest. Se continua ulteriormente, tornerà di nuovo all'est. L'est e l'ovest si sono incontrati, la civiltà. Vogliamo che notiate questo, solo un minuto. Ora ricordate, il profeta disse, ci sarà un giorno che non sarà luce né buio, un giorno lugubre, ma sul far della sera ci sarà luce. Ora notate, ci sarà luce sul far della sera. Ora il Figlio di Dio fece splendere la sua giustizia e potenza sulla gente orientale circa 1900 anni fa e c'è stato un lasso di tempo in cui abbiamo avuto insegnamenti intellettuali, abbiamo avuto un grande tempo, abbiamo creato organizzazioni, abbiamo fatto grandi opere, il che va bene, è un giorno lugubre. Non penso che li abbiate qui a Phoenix, ma all'est li abbiamo, piuttosto nuvolosi, abbastanza luce da andare in giro, ma il sole non splende. Da qualche parte splende, perché voi non ci sarebbe luce se non splendesse, ma non è esattamente la bella luce del sole, ma poi sul far della sera le nuvole si ritraggono e lo stesso sole che splendeva all'est splende all'ovest. Allora lo stesso Gesù, lo stesso Spirito Santo che scese sulla gente orientale, è sceso durante il giorno dell'organizzazione ed è sceso qua giù negli ultimi giorni per risplendere la luce sull'orizzonte occidentale. È lo stesso Gesù, la stessa cosa, lo stesso amato. Egli è qui stasera, nella forma dello Spirito Santo. Viene! Egli è il Dio immutabile, egli proprio non può essere cambiato. No, egli viene in modi inaspettati, operando prodigi, in diversi modi, le sue meraviglie da compiere, modi misteriosi piuttosto, per compiere le sue meraviglie. Ma ricordate, Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Nessuno può dubitarlo che egli ha detto come fu a Sodoma. Ora, a Sodoma, quello fu appena prima che cadesse il fuoco e bruciasse Sodoma e Gomorra, ed ora siamo appena prima dell'arrivo di quell'ora di mezzanotte per la seconda venuta di Cristo e il mondo deve essere distrutto dal fuoco. Cos'è successo? C'erano tre classi di persone in quel giorno e ci sono tre classi di persone oggi. Primo, c'erano i sodomiti, il mondo. C'erano Lot e la sua gente, la chiesa, formale, il tipo intellettuale. E c'era Abramo e il suo gruppo. Abramo e il suo gruppo posti lassù, la chiesa eletta e chiamata fuori. Ricordate ora, c'erano tre gruppi, i sodomiti, il mondo peccaminoso, malvagio come oggi, c'era il membro di chiesa tiepido, freddo, Lot, il suo gruppo, c'era Abramo, il chiamato fuori da ciò, ed era posto qui nel deserto prendendo le cose difficili. Esatto. E il Signore scese in forma di uomo, colui che parlava di questi tre angeli che stavano là. Ora qualcuno mi ha chiesto, ha detto, fratello Branham, non crederai che quello fosse Dio? Ho detto, era Dio. Perché, ora ascolta, Abramo lo chiamò maiuscolo S-I-G-N-O-R-E e qualsiasi studioso sa che quel maiuscolo S-I-G-N-O-R-E è Elohim, che è Dio. Egli disse, ebbene, come egli poteva mai? Lui disse, Dio che mangia? Dissi, certo, dissi, Dio proprio allungò la mano e prese una manciata di luce cosmica e qualcos'altro che doveva mettere insieme del petrolio e luce cosmica e del calcio e potassio. Egli disse, entra in quello, Gabriele, entra in quello, Michele. Ed egli stesso entrò in ciò. Egli è Dio. Mancate di vedere chi egli è. È il Dio immutabile. Sono felice di avere fede in lui stasera. Poiché un giorno, quando la mia vita, il mio corpo con i suoi 16 elementi tornerà nella polvere della terra, ma egli dirà, William Branham, e io sorgerò. Egli soffierà il soffio di vita in esso, dirà, eccoti. Egli eviterà la nascita attraverso mia madre, e così via. Come Gesù nel suo primo miracolo, egli tramutò l'acqua in vino. Alla fine sarebbe stato vino, ma egli tralasciò tutta quella procedura e disse, tramuta l'acqua in vino. Alla risurrezione egli non dirà, Signore e signora Branham, sposatevi di nuovo e date alla luce William. Egli parlerà ed io sorgerò. Amen. È lui. Egli è Dio. Certo, lo fece. Scese là davanti ad Abramo. Ora osservate quello che egli fece. Ricordate, loro stavano scendendo. Due degli angeli scesero e predicarono a Sodoma, giusto? Tennero una riunione laggiù. Ma cosa fecero loro? Non compirono tanti miracoli. Ma cosa fecero? Accecarono quei sodomiti. Ed ora ci sono quegli stessi angeli che predicano alla chiesa formale oggi, un Billy Graham e così via. E cosa acceca il mondo? È la parola. E predicare la parola acceca l'incredulo. Ma osservate questa chiesa eletta, chiamata fuori, questo angelo che là parlò ad Abramo. Egli, ora ricordate, il suo nome era stato Abramo fino ad appena alcuni giorni prima e il nome di sua moglie era stato Sarai, S-A-R-A-I. Ma lui, Dio in forma di spirito, aveva incontrato Abramo e aveva cambiato il suo nome da Abramo ad Abramo, da Sarai a Sara. Ed ora osservate questo angelo, polvere sui suoi abiti, e disse, Abramo, dov'è tua moglie, Sara? Mi chiedo, Abramo deve aver detto, la mia guida era giusta, ho sentito proprio qualcosa, quell'individuo era diverso. Egli disse, lei è nella tenda che è là, dietro di te. Come faceva a sapere che aveva una moglie? Come faceva a sapere che il suo nome era stato cambiato? Come faceva egli a sapere che lei, queste condizioni? Disse, ti visiterò fra un anno. Come faceva a sapere anche che Abramo era sposato? Vedete? Dov'è tua moglie, Sara? Egli disse, ora osservate, io, quel pronome personale là, io ti visiterò tra un anno. Capite chi era? Capite? Capite chi era? Ed egli disse, è Sara nella tenda, disse, come posso io? Lei rise, in altre parole una risatina, sapete, tra sé, disse, ora guarda, come potrei io avere ancora piacere? Abramo aveva 100 anni e la Bibbia dice chiaramente là ora che erano entrambi ben anziani e attempati. E la condizione di Sara era finita da molto tempo. Abramo, il suo corpo come morto, e il grembo di lei era rinsecchito e morto da anni. Ti visiterò fra un anno e porterai questo figlio. Ora notate, prima di concludere, e Sara rise, disse, come potrebbe avvenire? Io, e vecchia come sono, avere ancora piacere, e anche il mio Signore, ora notate, quella è la S minuscola, Signore, Abramo, essendo anche lui vecchio. E l'angelo disse, perché Sara ha riso? Oh, mai! Ora ricordate, Gesù disse, come fu ai giorni di Noè e ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Che cos'è? È Dio, lo Spirito Santo, che dimora in carne umana, in questi vasi santificati che il sangue del Figlio di Dio ha purificato per fede. E Dio dimora in questi vasi compiendo e continuando le opere di Gesù Cristo, rendendolo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se siamo battezzati dallo Spirito Santo nel corpo, allora diventiamo il corpo di Cristo, allora siamo risorti con Lui. Quando Egli è risorto, anche noi siamo risorti nella risurrezione con Lui, perché Egli è il capo e il capo ed il corpo sono insieme. Allora, oggi, Cristo è nella Chiesa, in voi e le sue opere che fece una volta. San Giovanni 14:12, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. E così, Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedete là? La gente non si aspetta che sia in quel modo, si aspettano che siamo un mucchio di gente incolta, che non sanno neanche quello di cui stanno parlando, credono che sia un mucchio di sciocchi, ma noi potremmo esserne nel senso in cui ne stanno parlando, ma abbiamo accettato lo Spirito Santo nel modo in cui Dio lo versò e abbiamo gli stessi risultati che avevano loro in passato, quindi dimostra che Egli esiste. Egli è il Dio immutabile. Abbiamo gli stessi risultati. Amen. La mia stessa madre, quando stava morendo, disse: Billy, sei stato... L'ho battezzata molti anni fa, disse. Sei stato come una guida spirituale per me, Billy. Dissi: mamma, sapete, la nostra gente è cattolica. E ho detto, quando all'inizio ho saputo che Dio era Dio, l'ho saputo da tutta la vita, da ragazzino, ma la mia gente non è mai andata in chiesa. E sono sceso, ho parlato con il sacerdote, disse, questa è la chiesa, questa è la via. Dissi, ebbene, la Bibbia, potrei io... Disse, ora sarai tutto confuso. Vedi, questa è la Chiesa, Dio è nella sua Chiesa, devi credere alla Chiesa. Ebbene, sono andato dai luterani e hanno detto, noi siamo la Chiesa, siamo il corpo dei credenti. Sono andato dai metodisti, hanno detto, noi siamo il corpo dei credenti. Sono andato dal battista, hanno detto, no, hanno tutti torto, noi lo siamo. Pensai, cosa sta succedendo qui? Una Chiesa è un corpo di persone, questa parla in questo modo, questa parla in questo modo, e in questo modo, in quel modo, e quel modo. Deve esserci qualcosa di sbagliato. Così disse. Sono tornato proprio alla Bibbia, mamma, e ho letto proprio esattamente quello che fece quella prima chiesa e il modo in cui lo fecero loro è quello che ho fatto anch'io e ho ottenuto gli stessi risultati. Dissi, lode a Dio, quello per me è sufficiente. Finché ottengo gli stessi risultati, vedo lo stesso Gesù, vedo lo stesso Dio che operava nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, durante il Concilio Preniceno, e io operava là dentro fino alla venuta della Chiesa Cattolica Romana, che accettò dogmi invece della Bibbia, attraversò le epoche oscure e tornò tramite Lutero, Wesley e qua giù nell'epoca della Chiesa Laodiceana, e ci sarà luce sul far della sera. Dio tirerà fuori una chiesa proprio tanto certo quanto mi trovo qui, ci sarà, e vedendo lo stesso Spirito Santo tramite le stesse promesse, facendo le stesse opere, la stessa cosa, benedetto sia il nome del Signore. Il Dio immutabile vi darà lo stesso Spirito Santo che diede là a loro senza cambiamento. Egli farà le stesse cose che fece quando era qui sulla terra per qualsiasi uomo o donna che lo crederà e lo accetterà. Se avete lo Spirito Santo, afferratevi a ciò come fece Giacobbe e tenetevi a ciò finché arriverà un risultato certo. Amen. Credetelo, amici. È in un tempo inaspettato, è forse un luogo inaspettato, ma se Egli lo farà in un luogo inaspettato, quanto più dovrebbe farlo stasera in un luogo che ci si aspetta, dove ci aspettiamo di vederlo avvenire. Chiniamo i capi solo un momento. Mentre i vostri capi sono chinati, e confido che anche i vostri cuori siano chinati, scusatemi per avervi trattenuto a lungo come ho fatto fino alle 9, ma mi piacerebbe farvi una domanda. Sapete, potremmo non incontrarci più. La luce del giorno potrebbe non arrivare mai al mattino per alcuni di noi. E se fosse così, che non dovessimo mai vedere il sorgere del giorno, ci incontreremo dall'altra parte del fiume? Ci sarebbe? Avete pace e il nel vostro cuore e la sicurezza, una sicurezza scritturale come queste persone di cui abbiamo parlato stasera, che quando incontrerete Dio avete un'esperienza scritturale? Dio ha cambiato completamente la vostra vita ed ora non siete proprio la stessa persona, solo ricostruita, ripulita, ma siete una nuova creatura, una nuova creazione in Cristo. Se non siete in quel modo, non c'è da stare in piedi all'altare o nella stanza, ma vorrei chiedere la vostra sincerità. Se desiderate che offra una preghiera per voi, qui, dal pulpito, sapendo che un giorno dovrò incontrarvi ancora e incontrare le mie parole che ho detto stasera, vorreste con tutti, con i capi chini e gli occhi chiusi, vorreste solo alzare la mano a significare con quello: prega per me, fratello, poiché io voglio essere in quel modo. Dio benedica te! E benedica te, ti benedica, signorina, Dio ti benedica. All'esterno, ovunque, mettete le mani contro le finestre, ovunque sia, Dio vi benedirà. Alzate solo la mano in profonda sincerità e dite: Dio, sii misericordioso di me. Io ho sempre voluto essere in quel modo, fratello Branham, ma in un modo o nell'altro non sono mai stato capace di ottenerlo. Oh, prezioso amico, non vuoi far presa su qualcosa? Credimi come suo servitore, lo Spirito Santo ha ragione. Non lasciate che nessuno vi allontani da esso parlando. Tieni la mano immutabile di Dio, amico cristiano. Se ti sei solo unito alla Chiesa, se sei solo stato battezzato in acqua e non sei ancora stato battezzato con lo Spirito Santo, non sei mai stato effettivamente rigenerato. Ora dite: fratello Branham, io ho parlato in lingue, io ho fatto questo, ho fatto quello, ora anch'io credo in quello. Ve l'ho detto, ma ricordate, potreste danzare nello spirito, potreste parlare in lingue. Ho visto gli indù fare quello, ho visto stregoni parlare in lingue, interpretarlo e... Ho sentito, una volta sono entrato in un accampamento dove c'erano alcuni fratelli che erano entrati là e ho visto un tavolo comporre in lingue e una matita venire e scrivere in lingue sconosciute e poi loro lo leggevano. Vedete? Tutte quelle cose, quello potrebbe essere il diavolo. Ma, fratello, se parli in lingue e poi continui a vivere la vita che vivevi una volta, allora c'è qualcosa che non va con la tua esperienza. Vedi? Se hai quello, solo l'unica cosa su cui ti stai appoggiando è il parlare in lingue. Non provare quello. Andrai oltre le cascate e quella barca non resisterà mai a ciò. Ma con un dove ci sono lingue cesseranno, dove ci sono profezie verranno meno, ma quando verrà quello che è perfetto, oh, quell'amore di Dio così ricco e puro, insondabile e forte, allora questi altri doni opereranno proprio con esso, vedete? Quelli sono doni dello Spirito Santo che vi sono stati dati, parlare in lingue, profetizzare e quant'altro, interpretazioni. Quello è per edificare la Chiesa, per l'edificazione del corpo, ma prima ricevete lo Spirito Santo affinché vediate che la vostra vita è cambiata. Ora ci sono state circa 8 o 10 mani alzate da quando sto parlando. Ci sarebbe un altro prima che io offra la preghiera? Dio ti benedica, signora. Ebbene, Dio ti benedica, signore. Ci sarebbe qualcun altro? Alzate solo la mano, dite in profonda sincerità: fratello Branham, ricordami, Dio ti benedica, là, fratello. Qualcun altro? Dite solo: prega per me. Posso solo pregare per te, amico mio. Dio ti benedica, signora, e Dio benedica te, la sorella. Ora egli vede la vostra mano.
Remember, Jesus said, he that heareth my words, believeth on him that sent me, has ever.
Ricordate, Gesù disse, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dobbiamo crederlo con tutto il nostro cuore. Credetelo proprio con tutto quello che è in voi e Dio si prenderà cura del resto. Padre Celeste, ora diamo a te questo piccolo auditorio. Queste parole spezzate, dette nervosamente stasera, Signore, stando qui con il sentimento di quelle persone che stanno là e le loro gambe doloranti, Dio, io rivendico la loro anima, facendo del mio meglio, Signore, per portare la parola nel mio povero modo umile. Quel seme che era in essa, Padre, seminalo nei cuori di quelle persone e rivendico la loro anima affinché non sia perduta, ma in quel giorno appaia là la risurrezione. Concedilo, Signore. Tu sei Dio. Non c'è altro Dio oltre a te. I pagani hanno immagini. Noi abbiamo un Dio vivente, l'unico vero Dio vivente. Potremmo pensare a te, Padre, posto al di là, nell'eternità, milioni di volte più luminoso di 10 miliardi di soli. Oh Dio, splendi, Tu che hai potuto creare i mondi, mettere nei cieli il grande sistema solare e poi scendere per salvare un peccatore. Abbastanza interessato da essere qui in questo piccolo tabernacolo stasera con queste persone cristiane, perché Gesù ci ha dato la parola che ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Ora salva queste persone, Padre, è tutto quello che so chiederti, e credo che Tu risponderai alla mia preghiera, e prego che domani loro saranno proprio in chiesa e pronti per il battesimo, anche già stasera se non sono mai stati battezzati. Prego che Tu li riempia con lo Spirito Santo, falli stare aggrappati a questa reale verità di Dio finché la morte li libererà. Prego nel nome di Gesù. Amen. Ora, uditorio, voglio farvi una domanda. Solennemente, con sacralità, fra alcuni momenti concluderemo. Come ho detto, potremo non incontrarci più, spero che lo faremo, ma ricordate, dovremo rendere conto per stasera. Quando verremo al giudizio, io dovrò rendere conto per quello che ho detto, per quello che faccio. Deve essere tutto conteggiato da Dio. E se sarò trovato colpevole, sapete cosa mi avverrà. Preferirei morire da peccatore, ma non fatemi mai morire da seduttore. Lasciate che sia fedele, onesto. Ora, guardate, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e prego questo, ora non so se Egli lo farà, perché questo è solo un piccolo uditorio di persone, e ci sono persone in piedi, ed è ora, ho passato l'ora di molto, sarebbe difficile fare una fila di preghiera quassù, ma pregherò per voi nell'uditorio. Ma lasciate, prego che Dio vi dia qualcosa su cui possiate mettere le mani, come aveva Giacobbe, se non l'avete mai avuto, vedete, qualcosa su cui possiate mettere le mani. Ora, per voi gente là fuori che soffre, vi ho parlato di un angelo che scese, che era Dio manifestato in un corpo umano, il quale è manifestato in noi se siamo credenti. E poi, quando egli aveva la schiena girata, Sara, egli comprese quello che Sara stava dicendo e facendo nell'uditorio. Poi, una volta, per rendervelo più chiaro, che egli in mezzo ad una folla di persone, e c'era una piccola donna che probabilmente era tanto delusa quanto chiunque qui. Noi di solito ieri sera abbiamo ricevuto una piccola scossa, e c'erano così tante persone per cui pregare. Abbiamo fatto distribuire al ragazzo alcuni biglietti di preghiera mentre stavo ancora predicando. E così a volte vanno avanti e indietro, e avanti e indietro, e tutti voi volete andare alla scuola domenicale. Qualcuno fuori mi ha detto, fai uscire presto perché le persone devono guidare lontano e tornare per la scuola domenicale. Voglio mantenere quella promessa. Ho detto, lo farò, vedete? Ed io voglio che rimaniate, se la cosa principale è fare presa su qualcosa che è reale. Quanti credono che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Allora se io vi dicessi che lo spirito di John Dillinger fosse venuto in me, sarei una persona pericolosa da frequentare. Avrei pistole e sarei un fuorilegge. Se vi dicessi che lo spirito di qualche famoso artista fosse su di me, vi aspettereste che dipingessi il quadro come farebbe quell'artista. Se vi dicessi che lo spirito di Houdini, l'artista della fuga, vi aspettereste che facessi le cose che fece lui. Se vi dicessi che lo spirito di qualche famoso musicista fosse su di me, vi aspettereste che toccassi quei tasti proprio in un modo, perché il suo spirito è su di me, vedete? Se vi dico che lo spirito di Cristo è su di me, allora faccio le opere di Cristo. Cristo disse che Dio era in Lui. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Tutti noi lo sappiamo che Dio si rappresentò in Cristo per riconciliare il mondo a se stesso. Egli era Emanuele. Gesù disse, non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie le opere. Ed essendo di passaggio con quello stesso spirito in lui, una piccola donna toccò il lembo della sua veste. Ora egli non lo sentì fisicamente, sapete che non lo sentì. Certamente no, perché la veste palestinese, se qualcuno è a conoscenza, aveva sotto una veste, e una grande veste larga che scendeva giù così, quindi egli non avrebbe toccato, egli non l'avrebbe mai sentito, e tutti attorno a lui, ma lei toccò la sua veste con fede. Il cieco Bartimeo un giorno toccò la sua veste, alla porta, perché egli non avrebbe mai sentito quel grido. Alcuni di loro dicevano, «Ehi tu, risuscita i morti, c'è un intero cimitero pieno quassù, vieni, fallo!» E lo deridevano. E i sacerdoti e tutti, vieni, fai questo e fai quello. Egli non disse mai una parola, ma un mendicante cieco, «Oh, Dio!» E Gesù si fermò, «Portatelo qui!» Vedete? Vedete? Quella piccola donna vide che non avrebbe mai potuto attirare la sua attenzione perché i rabbini ed i sacerdoti ed ognuno attorno a lui e tutti, e lei toccò la sua veste. Gesù si fermò e disse, chi mi ha toccato? E Pietro addirittura lo rimproverò, disse, chi ti ha toccato? Tutti ti stanno toccando, perché dici una cosa simile? E gli disse, ma io percepisco che virtù, forza è uscita da me, qualcuno ha avuto un certo tocco. Ed egli guardò sull'uditorio finché trovò la piccola donna. E qual era il suo problema? Lei aveva un flusso di sangue. E se aveva abbastanza fede da toccare Dio, quello portò una reazione da Gesù. E allora se Cristo è in noi, unto con lo Spirito Santo, non desiderate toccare la stessa cosa? Ora voglio chiedere qualcosa a voi ministri. Non dice la Bibbia che Gesù Cristo è il sommo sacerdote proprio ora che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità? È così? Quanti sanno che è la verità? La Bibbia lo disse, il Nuovo Testamento. Egli proprio ora è un sommo sacerdote che può essere toccato da cosa? Il sentimento della nostra infermità. Ebbene, allora come sapreste che lo avete toccato? Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli agirà allo stesso modo che fece ieri. È così? Ebbene, ora, egli non ha mani sulla terra se non le mie e le vostre. La sua voce sulla terra è la nostra voce è data a lui. Ecco perché predichiamo il Vangelo. Crediamo di non essere noi, siamo ispirati a predicare quelle cose. Lo Spirito Santo parla attraverso di noi, vedete? Non crediamo di essere noi che possiamo farlo, certamente no. So che io non potrei, noi sappiamo che è l'ispirazione dello Spirito Santo. Allora, se un uomo predica qualcosa che è contrario, rinnega la parola, allora come può lo Spirito Santo scrivere la parola e cambiare, rinnegarla tramite un uomo? Non può farlo. Deve essere la parola. Deve essere proclamata proprio nel modo in cui è scritta, proprio esattamente. Ora, se egli è il sommo sacerdote, teniamo quell'unica scrittura, prendiamo solo quella. Se egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità, allora l'unico modo in cui mai sapreste sarebbe egli, se egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, egli agirà proprio esattamente come fece quando quella donna lo toccò. E allora, se io sono suo servitore e il suo spirito è in me, voi potete toccare la sua veste ovunque siate. Non sarebbe, la mia veste non farebbe alcuna differenza. Sono un uomo, un peccatore salvato per grazia, ma non più che vostra moglie, vostro marito, fratello, chiunque potrebbe essere, vostro pastore, tutti noi siamo lo stesso, ma egli è il sommo sacerdote, non sono io il sommo sacerdote, egli lo è, che voi tocchiate me non servirebbe a nulla, ma toccare lui lo farebbe. Ma se posso sottomettermi a lui, sono proprio come questo microfono qui, questo microfono è completamente muto finché qualcosa parla in esso, è così? Ebbene, allora non conosco nessuno di voi lì giù, e se la vedessi sopra qualcuno di voi che conosco, non direi nulla. Conosco il fratello e la sorella Daup seduti proprio là, e credo che questo qui sia il piccolo fratello greco dalla Grecia, che io non riesco a ricordare il suo nome, David. E al di fuori di quello, penso che questo sia queste persone proprio qui, giusto, queste tre o quattro ragazze proprio qui, in questa prima fila, le conosco, perché sono dalla Georgia e dal Tennessee. Vengono nella mia chiesa, alcune di quelle persone guidano 1500 miglia la domenica, ogni domenica che predico. Oltre a quello, penso che la sorella Evans sia seduta proprio là, e la sorella Angrim, e altri, fratello Evans, seduto proprio là, insieme. Ora sto chiedendo a voi, quanti qui dentro sono malati e sanno che non vi conosco, non so nulla di voi? Alzate le mani. Abbiate fede. Ora, Padre Celeste, tu conosci il mio cuore. Ed io non vengo per questo, per fare di te un'esibizione da palco, Signore. Tu non devi fare questo. Se non vuoi farlo, Padre, non è nella tua volontà divina, allora proprio taglialo per loro. Sentiamo che lo Spirito Santo è stato qui e ci ha benedetti. Ma avendo parlato di quell'argomento, io sono Dio e non cambio. Allora quando hai camminato qui in forma umana sulla terra, Emanuele, un giorno una piccola donna ha toccato la veste e lei aveva una tale fede che egli la percepì. E la tua parola dice, Padre, che stasera, che Gesù, tuo figlio, è il nostro sommo sacerdote ed egli può essere toccato ancora dal sentimento della nostra infermità. Qui dentro ci sono quelli che sono malati. Io prego, Padre, che tu li lascerai almeno uno, due o qualcosa qui dentro, Signore, affinché queste persone abbiano qualcosa a cui afferrarsi, come Giacobbe, e sappiano che è lo Spirito Santo e non lo lascino mai finché saranno benedetti. Possa, se tu solo lo farai, Signore, ogni persona qui dentro far presa di quella stessa promessa e rimanere proprio con essa, finché saranno sicuri nel loro cuore che la benedizione di Dio riposa su di loro. Ora affido a te questo uditorio, il messaggio e me stesso per le tue opere. Va oltre quello che posso fare o chiunque altro può fare da qui in poi, Signore. Devi essere tu, quindi dimostrati presente, lo stesso ieri, oggi e in eterno, il Dio immutabile. Nel nome di Gesù Cristo chiedo questo. Amen. Non sento il suo spirito, vedete, in quel modo. È un dono. Quello non significa che sia più Spirito Santo di quello che avrebbe un piccolo bambino. È solo un dono che segue lo Spirito Santo per far vivere la parola. Ora questo non dovete avere, se egli lo facesse, non dovreste preoccuparvi. È la parola resa manifesta. È la parola resa manifesta. Ora, io voglio proprio che ognuno di voi pensi questo nel proprio cuore. Solo pensate questo. Non dovete pregare ad alta voce, pregate sottovoce. Signore, sono certo che il fratello Branham non sa niente di me. Non conosce la mia malattia, non sa niente di me, e non sto cercando di toccare quel ministro, ma lui ci ha detto così chiaramente che tu sei un sommo sacerdote, e l'ho letto. E io ti chiedo, lascia solo che mi parli come Gesù parlò alla donna al che toccò la sua veste. È solo... Oppure, se non siete malati, dite, Signore Gesù, lascia, sono sempre stato un po' scettico di questo, di qualcosa nel soprannaturale, ma mi piacerebbe davvero avere qualcosa su cui porre la mia mano. Quindi, lascia che lui parli al tal dei tali qui dentro, sto pregando per lui, o lei, lascia che lui parli in quel modo, io crederò. Toglierà tutto da voi. Quello sarà qualcosa che, se potrete metterci sopra le vostre mani come Giacobbe, direte, eccolo. Egli afferrò Dio una volta e disse, eccomi, posso tenerlo. Farebbe credere tutti voi? Se lo facesse, alzate la mano, dite, proprio innalza la fede in me, dappertutto. Se potessi vederlo fatto, Dio vi benedica. Non dico che egli lo faccia, confido che egli lo faccia. Una volta scendendo dal monte, gli disse, tutto è possibile se solo potete credere al padre del ragazzo epilettico, se solo possiamo credere. Qualcuno che è malato e bisognoso, creda, credete con tutto il cuore. Se puoi credere, tutto è possibile. Cosa dici di stare aspettando, fratello Branham? Ognuno qui dentro, senza dubbio, sono stato a Phoenix così tante volte, l'ha visto, predicando un messaggio così, ma essa è una luce. Ne hanno la fotografia, ognuno, quasi tutti voi, ha visto la luce. Non l'avete vista? L'avete sulle foto e altro, dove essa è a Washington DC. L'hanno ripresa di nuovo qui l'altro giorno, vedete? Quella porta testimonianza di se stessa. È la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele attraverso il deserto. Quella colonna di fuoco fu fatta carne e dimorò fra noi. Gesù disse, vengo da Dio e vado a Dio. Dopo la sua risurrezione, egli ascese in alto, e quando egli ascese, egli incontrò Paolo sulla via di Damasco. Ed egli era di nuovo una luce, Paolo poteva vederla, gli altri non potevano vederla, lo rese persino cieco. Egli fu cieco e disse di aver visto questa luce là, splendente come il sole. Disse, Signore, chi sei tu? E gli disse, sono Gesù, e ti è duro recalcitrare contro gli stimoli. Ora, quella stessa luce, la sua immagine, se quella è la luce, se quella è la stessa colonna di fuoco, lo stesso Gesù che era sulla via di Damasco, Paolo, essa farà le stesse opere. Deve. Eccola, lode al Signore, grazie Signore Gesù, ora che Satana provi a dire qualcosa. Questa piccola signora seduta qui, con il vestito blu, con il problema di sinusite, che prega, credi con tutto il cuore e ti lascerà, lo crederai? Bene, allora puoi averlo. Non ho mai visto la donna, mai vista in vita mia. Quelle cose sono vere, non è così, signora? Se lo sono, alza la mano, avanti e indietro. Stavi pregando per quello. Signore, lascialo. Abbiate fede. Qui è seduta una graziosa piccola signora, seduta proprio qui dietro con indosso una piccola pelliccia o qualcosa del genere. Ecco quella luce. Non potete vederla sospesa proprio là sopra, quella donna? Quella donna è in una situazione seria. Non la conosco, mai vista in vita mia. Se siamo estranei, alza la mano. Ma ascolta, non è vero? Una sensazione davvero strana è attorno a te, molto dolce, un sentimento umile? È quella luce, la sto proprio guardando. Qui hai un tumore, non solo un tumore, ma tumori. Li hai dappertutto, giusto? È così? Credi? Dio ti guarisce, ti rende sano. Abbi fede. Credete? Qui una piccola signora ha alzato la mano, proprio qui in fondo, seduta dietro questo bambino su una sedia a rotelle. Non conosco quella signora, non l'ho mai vista, siamo estranei, non è vero, signora? Ma stai pregando per un problema cardiaco affinché Dio ti guarisca. Se è giusto, agita la mano così. Gesù ti ha guarita, vai a casa e sii sanata. Ora credete con tutto il cuore? Se potete credere, tutto è possibile. Abbiate fede, non dubitatelo, credete proprio con tutto. Qui è seduta una donna, proprio qui, seduta proprio di seguito, un paio di donne dalla signora Sherritt. Lei è seduta là, pregando. Ha l'artrite. Credilo, signora. Lo credi? Bene, ricevilo. It shall be light in the evening time. Ci sarà luce sul far della sera. La Bibbia disse che ci sarebbe stata. Il Dio immutabile. Ditemi chi hanno toccato. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io, solennemente, con entrambe le mani alzate, non ho mai visto prima quelle persone, non so nulla di loro, ma Egli è colui che è presente ora. Non potreste nascondere la vostra vita se doveste farlo, è giusto. Egli è qui, Egli è Cristo, è reale, è la sua promessa, lo stesso Dio. Non potete afferrarlo, afferratelo e dite, è mio, ora credo. Heavenly Father, I bring this audience to you. Padre Celeste, porto a te questo uditorio, queste persone malate. Sono nel bisogno. Come abbiamo citato ieri sera, un tempo c'era un piccolo pastore chiamato Davide e gli fu dato compito di prendersi cura delle pecore di suo padre. Anche stasera ci sono molti dei pastori seduti qui, Signore. E non aveva molto per proteggersi e per proteggere le pecore, ma solo una fionda. Quella era abbastanza. Un giorno venne un leone e prese una sua pecora, la portò fuori. Davide sapeva che il Dio del cielo era con lui e afferrò la sua fionda e inseguì la pecora e uccise il leone, lo abbatté con la fionda e riportò indietro la pecora viva. Padre, la malattia, il diavolo, più del leone ha preso molte delle tue pecore. Qui ho una piccola fionda, è chiamata preghiera e fede. Non è molto alla vista, al confronto delle armi della scienza medica, ma Dio, tu dirigi questa preghiera lì a quel punto. Satana, lasciali andare! Sto inseguendo quella pecora, lasciali andare! Stasera li sto portando di nuovo al pascolo del Padre. Nel nome di Gesù Cristo rimprovero ogni diavolo di malattia, li caccio fuori da queste persone e possano andare liberi da quest'ora in avanti tramite il nome del Signore Gesù Cristo. Tutti quelli che credono alla propria guarigione si alzino in piedi e dicano: ora accetto la mia guarigione, metto le mie mani su questo che è Cristo e credo con tutto il mio cuore. Il vostro pastore.